Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cantiamo le misericordie di Dio verso tutti gli uomini. Questo è uno delle continue delle caratteristiche delle orazioni, delle preghiere di questo tempo. Consideriamo che sempre invochiamo Dio e lo preghiamo come colui che ha salvato l'uomo, quindi tutti gli uomini. Per questo anche cerchiamo di abbracciare nella nostra Eucaristia, nella nostra Messa, per quanto possiamo, tutta l'umanità.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 1, versetti 24-28. Dopo averlo svezzato, Anna lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un odore di vino, e lo introdusse nel Tempio del Signore, a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda, per tutti i giorni della sua vita. Egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, i versetti dal 46 al 56. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
Il significato, il commento agli eventi che l'Evangelista racconta è fatto in questi capitoli attraverso gli inni. Molti ritengono, credo con buon fondamento, che siano inni, testi preesistenti che acquistano un valore ancora più grande e che Luca ha riprodotto e messo dentro nel suo racconto. Ecco, vediamo insieme il Magnificat.
Mi sono fermata sulla prima lettura e questo brano così mi stupisce sempre tanto, dove troviamo questa donna che soffre perché è sterile, non ha figli e prega, e finalmente quando tiene questo figlio non pensa che sia il suo, come forse sarebbe quasi normale, no, pensarlo, ma dice: lascio che il Signore lo richieda, e aggiunge: per tutti i giorni della sua vita. E come se non bastasse, questa offerta così grande, e gli aggiunge qualcosa in più a questa offerta, un giovenco, eccetera. E pensavo che questa dinamica sempre avviene o dovrebbe avvenire. E mi viene in mente San Francesco quando dice: non trattenere niente per te, ma dona tutto a colui che si dona tutto a te.
Questa volta mi ha fermato queste prime parole della Madonna di Maria quando dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo il suo nome. È un'esclamazione di meraviglia, come Anna alla nascita di Samuele. E queste, le grandi cose sono, a me questa volta mi è parso che fosse perché è diventata madre di Dio. In questa opera di Dio le sono stati dati tanti e grandi beni che Maria chiama grandi cose. È come se Maria non potesse dare un nome a questa grandezza che Dio ha concesso, cose grandi che nessuno può esprimere. Perché il soggetto principale di questo canto in effetti è Dio che canta, che è santo, misericordioso, chiamando madre di Dio nessuno di lei può dire cose più grandi, mi sembrava. Madre del Signore è infatti una base nella quale più tardi sarà il primo titolo che la Chiesa ha attribuito a Maria, la Theotokos, queste grandi cose poi le diciamo anche nella seconda parte dell'Ave Maria, annunciamo questa. Mi sembrava che fosse impossibile a Maria elencare, è bello, queste grandi cose, che dice tutto.
Mi ha colpito il versetto 54. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come si era ricordato, aveva ascoltato la preghiera di Anna. Qui mi sembra che dica che ha ascoltato la preghiera di Israele, che chiedeva di essere soccorso. Dopo, se leggiamo insieme anche Benedictus, si capisce che non ha solo salvato Israele dai suoi nemici, dalle mani di quanti ci odiano, ma ha salvato dai peccati, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Quindi è in questo che ha ascoltato la preghiera del suo popolo e si è ricordato del suo amore per loro.
Quello che mi ha colpito questa volta è vedere come il Magnificat, che viene chiamato il Cantico di Maria, riguarda lei personalmente solo nei primi tre versetti. Poi invece può essere il canto di un popolo, del suo popolo, e lei si definisce serva e, come ha detto adesso Tommaso, anche Israele è definito servo, il suo servo. Lei la sua serva, lui il suo servo. E poi è un popolo che ringrazia il Signore perché ha usato misericordia di generazione in generazione, perché riconosce la potenza del Signore che abbassa i superbi e si ricorda ed esalta il Signore perché si è ricordato della sua misericordia e delle sue promesse, delle promesse antiche fin da Abramo. Quindi immediatamente dopo che Elisabetta ha parlato della beatitudine di Maria, lei poi in questo cantico il ringraziamento si allarga a tutto il popolo.
È un cantico di ringraziamento per il popolo e anche per tutta l'umanità, È veramente un canto profetico questo, perché diciamo che anticipa un po' le beatitudini. I superbi, i potenti e gli affamati.
E anch'io ho pensato un po' queste cose e soprattutto mi sembra che la Vergine, e quando ha la testimonianza di un altro essere umano su quello che è avvenuto, perché finora abbiamo visto, non pare dal racconto che lei abbia narrato ad alcuno quello che le è accaduto, quindi per ora, sin qui, sino al suo arrivo nella casa di Elisabetta, sembra che ci sia come un segreto, però poi c'è la testimonianza di Elisabetta su quello che è accaduto, o meglio del Battista nel suo seno. E quindi qui il canto di lode della Vergine, che cosa riguarda? È un ringraziamento perché riceve testimonianza da Elisabetta che la benedice, o meglio la dichiara benedetta, perché la madre del Signore è stata scelta come madre del Signore. E Maria fa ritornare questa benedizione a Dio per il suo disegno, perché è stata scelta una come lei. E questo mi sembra che sia vero, insomma, che e la spiritualità si leggeva nelle note negli anni Ottanta, non so se ancora usa questa espressione, la spiritualità dei poveri del Signore, dei poveri di Yahweh, si dicevano, mi sembra che sia fondato, perché è un filone della scrittura, non è tutta la scrittura, dice questo, è un filone della scrittura che va nel senso di una predilezione per chi oggettivamente non ha valore, non mi sembrava Cantico di Anna sicuramente, ma anche il Salmo 112-113, chi è pari al Signore nostro Dio che abita nei luoghi altissimi e si abbassa a guardare le cose che sono più umili e solleva l'indigente dalla polvere, eccetera. Quindi Maria loda il Signore per quello che è avvenuto in lei, non solo perché sta per nascere il Salvatore del mondo, ma perché il Signore conferma il suo disegno di predilezione per le cose umili. E anch'io ho pensato che questo diventa il canto di un popolo, ma non in senso etnico, o meglio, è chiaro che siamo all'interno del popolo di Israele, ma mi sembra che diventa il cantico di quella categoria che è quella dei timorati di Dio, perché al versetto 50 dice «La sua misericordia è di generazione in generazione sui timorati, sui quelli che lo temono, i suoi timorati». E poi mi ricordo sempre una vecchia traduzione, una delle prime, forse il Nardoni, al versetto 54, che dice «Suscepiti Israel puerum suo», che è tradotto come... adesso non me lo ricordo, comunque... comunque quella traduzione che mi piaceva era «Ha preso per mano Israele suo servo», lo ha preso per mano, perché dice «ha preso Israele suo servo», ed era tradotto «lo ha preso per mano». Mi è piaciuto perché mi ha ricordato Israele quando era giovinetto, di Isaia 11, quando Israele era bambino, io l'ho amato, e lo tratto dall'Egitto.
Isaia 11.
Osea 11.
Mi colpisce il versetto 48, perché in questo canto Maria sembra che stia contemplando in sé ciò che Dio ha compiuto, le grandi cose che ha fatto in lei, e la potenza del suo braccio che ha incarnato nel suo grembo il figlio. Questo versetto 48 riporta all'origine, come dire, all'inizio di tutto questo, perché il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. E mi pare di cogliere in questo tutto lo stupore di Maria nel contemplare questo, cioè che Dio abbia guardato proprio lei. E come una fanciulla in mezzo a un gruppo di fanciulle, la meno appariscente, la meno interessante, che all'improvviso si vede scelta dal re, dal principe, ed è sbalordita per questo. L'altra cosa che mi colpisce è il rapporto fra questo e il versetto 45, che io almeno l'ho sentito tradurre così: beata colei che ha creduto, poiché si compiranno le cose che sono state dette a lei dall'angelo. Ora, se si traduce così, significa che le cose che sono state dette a lei dall'angelo non sono l'incarnazione del suo figlio, ma è la redenzione di Israele, perché a questo punto Maria è già incinta, è già avvenuto. E allora mi piaceva questa traduzione, perché questo apre il rapporto fra questo figlio che gli è stato donato da Dio e la redenzione di Israele, come era stata promessa ai padri, ad Abramo e alla discendenza.
Avevo legato la grandezza a queste grandi cose che ha fatto il Signore con la sua umiltà, che è tradotta umiltà, però è più che umiltà, cioè non è solo un sentimento del cuore, è un essere abbassati, un'umiliazione, uno stare sotto, una piccolezza, e quindi che sembrano in contrasto, ma proprio perché ha posto lo sguardo su questo atteggiamento di Maria, che poi è il suo consenso: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, e allora può fare cose grandi. Le cose grandi io le avevo legate alla seconda parte, cioè ha disperso i superbi, ha innalzato gli umili, cioè tutto quello che compie per il popolo. E quando dice ha fatto cose grandi, lo stesso verbo lo ripete al versetto 51, ha fatto potenza col suo braccio. E quindi qui si capisce che le cose grandi, appunto, partono dalle cose piccole di Maria, dalla sua umiliazione, dalla sua consegna piena, ed è tutto quello che si opera, l'ha operato la potenza del suo braccio. E è lo stesso stile di Dio che opera col figlio, perché anche il Salmo 117 parla di cose grandi e dice: la pietra è scartata dai costruttori, è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi, perché Dio si comporta sempre così.
Mi aggancerei a quest'ultima cosa: perché Maria dovrebbe essere umiliata? Che motivo ci sarebbe? È vero che questa parola che ti viene tradotto umiltà, e che c'è un fondamento per tradurre umiltà, in realtà vuol dire il nulla, vuol dire leggere questo testo, questi testi, questi in ebraico, anche se ci sono diverse ritraduzioni, è estremamente illuminante. Questi sono testi biblici, ecco, sono tutti infarciti di scrittura. E, per esempio, questa è la traduzione del Delitzsch, che è classica, la traduce: ha guardato il dolore, ha guardato la oni, ecco, ha guardato l'umiliazione, il dolore. Forse la parola greca indica, come diceva prima Giusi, la bassezza, ecco, difatti torna poi questo concetto successivamente, quando dice ha esaltato coloro che sono in basso, Ecco, gli umili in questo senso, gli umili, anzi, gli umili anche di cuore, intende? Io penso che qui c'è, e Maria si esprime così, perché rappresenta, come avete detto, tutta una linea nella scrittura, che noi possiamo chiamare la spiritualità dei poveri, che non è solo la povertà nel senso materiale, indubbiamente c'è, ma è uno spirito, ecco, è stato citato già qualche testo del Salmo, ma per esempio pensiamo a Isaia, quando protesta il terzo Isaia, non sembra non d'accordo a costruire il Tempio. Che Tempio volete costruirmi? C'è bisogno del Tempio. Dove dimora Dio? Chi ha l'animo contrito e umiliato? C'è tutta una spiritualità nei Salmi, eccetera, una linea, non è l'unica, ma c'è molto importante, in cui, si, come avete ricordato, si inserisce anche l'insegnamento di Gesù, indubbiamente. E noi troviamo questa, anche questo titolo, diciamo, che diventa un titolo, come dice qui, ha guardato ai poveri, anche nelle lettere di Paolo, ricordate. I poveri di Gerusalemme, questa è la lettera ai Galati, la prima lettera ai Corinzi, la lettera ai Romani, è molto presente in Paolo a questo punto, fa questa colletta a cui lui attribuisce un valore molto importante di unione fra i gentili e i giudei, e la chiesa giudaica, la chiesa madre, e di comunione, ma li chiama i poveri che sono a Gerusalemme, che non è detto semplicemente che sia perché hanno bisogno, certo c'è anche questo aspetto, i poveri diventa un titolo di onore e anche un impegno, lo troviamo anche in altre comunità, per esempio a Qumran, sono i poveri del Signore, indica una spiritualità, uno spirito di umiltà, di rapporto con di, e quindi questo è l'Israele particolare, diciamo, l'Israele di questo tipo di Israele. Maria rappresenta questi, mi sembra molto significativo. Aggiungerei solo che lo diciamo continuamente ed è difficile da commentare, no? Però troviamo qui, osservo solo questo, le due dimensioni dell'agire di Dio, forse ce ne sono altre, ma direi quelle principali, la santità e la misericordia. Noi traduciamo misericordia, potremmo tradurre bontà, hesed in ebraico, la santità di Dio, che indica non solo una qualità morale, anche perché non c'è nulla di, in Dio non c'è nessun secondo intento, non c'è nessuna malizia, dice la scrittura, non c'è malizia in Dio, non pensa con malizia, non inganna, c'è anche un aspetto morale, ma c'è prima di tutto un aspetto misterioso, la santità di Dio davanti alla quale è colui che è inaccessibile. Ecco, vediamo i profeti, Isaia, davanti alla manifestazione di questa santità, che noi ricordiamo nel santo, tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, santo, santo, santo. Da un lato c'è la santità, le grandi opere sono frutto della santità e della bontà di Dio, della sua misericordia, che non sono due cose una contro l'altra, ma indubbiamente sono cose diverse. E che la santità può essere la santità si esprime anche nel giudizio. Dio non può sopportare il male, non può sopportare il peccato, questa è la santità di Dio. E poi c'è la misericordia, che va al di là di ogni regola, di ogni legge. La misericordia di Dio, la Chesed, è qualche cosa, noi vediamo nella scrittura questo, è qualche cosa che supera la giustizia, non la cancella, la giustizia non viene mai cancellata, ma la supera. Dio va al di là. È misericordia. Abbiamo dei libri interi che parlano di questa tensione. Per esempio il libro di Giona a me sembra tutto impostato su questa tensione. Giona ha ragione, Giona è per la giustizia. che non è giusto. E effettivamente, teologicamente parlando, non è giusto che solo con battendosi il petto, anche con sincerità, si cancella tutto il male che si è fatto. Ma un momento, non è giusto rispetto a quelli che fanno il bene, vi pare giusto? Però Dio invece gli risponde in un altro modo, che dice: io sono diverso. No? Questa è la chesed di Dio, ciò che supera, anche se ne tiene conto, ma è capace di superare continuamente la sua giustizia. Ecco, impariamo anche noi da tutto, dall'umiltà di Maria e dal modo in cui Dio, secondo il Magnificat, agisce sempre nella storia, nella grande storia della salvezza e anche nella nostra vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, perché meditando questi misteri si faccia sempre più vicina a comprendere i pensieri di Dio, le sue vie che non sono le nostre vie, i suoi pensieri che non sono i nostri pensieri, perché li accolga sempre più profondamente, perché si abbandoni alla sua santa volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore sempre una grazia di luce per illuminare il nostro peccato e insieme ad esso per ricevere la sicurezza della sua misericordia, del suo amore per noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo al Signore, chiediamogli soprattutto di ricordarci noi di tutti coloro che soffrono, che sono nell'angustia, nella disperazione, nella tristezza, perché il Signore li consoli, perché dia a noi parole, atti di consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo sempre coloro che sono sotto la stretta della guerra, della violenza, chiediamo al Signore di piegare i cuori dei potenti ai suoi disegni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci. Conclusivamente, le varie intenzioni delle nostre comunità, la comunità per le intenzioni di Lanfranco, intenzioni della comunità di Monte Tauro per la presenza in Albania, per le nostre incontri, per le nostre intenzioni e soprattutto perché possiamo ricevere la grazia dei giorni santi nella verità, nella pace. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Tu che hai redento l'uomo, vieni incontro ad ogni creatura. Per Cristo nostro Signore,